Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Il pozzo e il pendolo, scritto da Edgar Allan Poe nel 1842, fa parte del celebre filone dei racconti del terrore, grazie al quale Poe si inserisce di diritto nella fila della letteratura gotica, sebbene il genere sia nato con romanzi di altri celebri autori. Poe però ne fa veramente di diritto un suo genere peculiare, cioè lui è il primo, il capo, sebbene il genere sia nato prima, il più importante autore di questo filone, considerato ancora oggi un genio. Tuttavia, i meccanismi tipici, dice la critica, della letteratura di Poe, che trovano un esempio particolarmente efficace nel testo, appunto, Il pozzo e il pendolo, differiscono da quelli consueti dei racconti horror del tempo, e perciò l'autore è considerato il vero e proprio inventore, pensate, del racconto del terrore nella sua forma moderna. Infatti, la tensione non si concentra tanto su eventi soprannaturali, quanto su elementi percettivi e sensoriali, ponendo l'accento su emozioni e reazioni psicologiche umane, prime fra tutte la paura, la perdita di lucidità, fino alla pazzia, l'ossessione della morte, mescolata con l'irragionevole permanere della speranza. Come in gran parte delle opere dell'autore americano, è particolarmente rilevante il senso di mistero e la tensione generata da un'attentissima gestione dell'intreccio. Abbiamo già avuto modo di dire che, appunto, in Poe è importante sì l'aspetto orrorifico, l'aspetto pauroso, terrificante delle sue novelle, però non è solo questo che interessa all'autore americano, perché dentro a questo clima, dentro a questo orrore, possiamo dire così, che lui sa così bene descrivere, ci sono i contenuti umani e c'è la psicologia, e questo non è poco. Quindi lui non è semplicemente un autore che butta lì racconti tanto per attrarre un pubblico devoto al mistero, al soprannaturale, alla paura della morte, eccetera, ma cerca di tracciare delle linee psicologiche molto importanti nel suo modo di scrivere e nel suo modo di indagare sulla natura umana. Il pozzo e il pendolo, ad esempio, l'intero racconto è infatti giocato sull'incertezza, sull'impossibilità di chiarire il contesto della vicenda. L'identità dei personaggi, l'orrore cui è condannato il protagonista e persino l'esito della vicenda, al di là del sintetico finale ad effetto, sono una traccia su cui ci si deve soffermare per riflettere e per indagare in altro modo. Cioè, ci sono altri contenuti molto più importanti in questo racconto che non il pendolo, il pozzo, la morte che incombe, e che tipo di morte, e questi effetti o effettacci, si direbbero per ciò che si riferisce all'aspetto cinematografico, che invece ha curato soprattutto questi. L'autore lascia che il lettore Dice: la critica è molto importante, questa affermazione. L'autore lascia che il lettore condivida il punto di vista del protagonista, per lo più colto nel momento in cui si svolgono i fatti e non a posteriori. Perciò, come l'io narrante non conosce il proprio destino e quindi lo teme sin quasi a impazzire, senza però riuscire ad abbandonare del tutto la speranza, così il lettore è incerto e può immedesimarsi profondamente nella vicenda, cogliendone, aggiungo io, anche tutti gli aspetti storici, i condizionamenti, cioè perché nasce questa storia, da cosa è cagionata, chi sono i veri protagonisti della morte che si vuole infliggere e perché in maniera così orribile, orripilante. Tali aspetti, insieme all'efficace scelta di focalizzare il racconto su un brevissimo lasso di tempo di cui non conosciamo né gli antefatti né le conseguenze ultime, accrescono la suspense e quindi fa l'effetto di meraviglia in chi legge, suscitato soprattutto dall'imprevedibile finale. Due parole sull'Inquisizione spagnola che ci sembrano doverose, trattando il romanzo di Poe di questo argomento. Un povero disgraziato incappato tra le maglie di questa istituzione di criminali fa quella fine che fa e che ascolterete da una mia lettura tra poco. L'Inquisizione spagnola, istituita nel 1478 e attiva fino al 1834, pensate, dal 1478 al 1834, fu un tribunale ecclesiastico guidato dai monarchi cattolici, nata per assicurare l'omogeneità religiosa e reprimere le eresie, divenne un potente strumento politico. Fu istituita da Ferdinando d'Aragona e Isabella di Castiglia. L'Inquisizione spagnola fu controllata direttamente dalla corona, a differenza di quella romana gestita dal Papa. Cari amici ascoltatori, vogliamo saperne di più o vogliamo sapere ancora qualcosa di più su questa istituzione orrenda gestita dalla Chiesa cattolica, una cosa pazzesca, in nome di Cristo e sotto l'insegna della croce, pensate. Essa fu il risultato della politica di conversione dei musulmani e degli ebrei al cristianesimo. L'Inquisizione fu anche un importante mezzo per colpire oppositori politici e confiscare patrimoni dei condannati a favore dell'erario reale. Nel XV secolo la Spagna non era un singolo stato, bensì una federazione di reami, ognuno con una propria amministrazione, come Aragona e Castiglia, governate rispettivamente da Ferdinando e Isabella. Era presente fin dal Medioevo nella corona d'Aragona un'inquisizione locale, che mancava invece nei territori di Castiglia e di León. Gran parte della penisola iberica era in passato stata governata dai musulmani, in particolar modo le regioni meridionali, fra cui Granada, che mantenne la propria autonomia dai regni cristiani fino al 1492, erano densamente abitati da arabi e berberi. Le città principali come Siviglia e altre città, Barcellona, capitale d'Aragona, includevano grandi comunità ebraiche nei propri ghetti. Mentre la castigliana Isabella era una devota cattolica, l'aragonese Ferdinando non intendeva la religione altro che come uno strumento di controllo sui propri sudditi. Egli voleva eliminare le religioni islamica ed ebraica dai propri domini e l'Inquisizione era un mezzo adatto allo scopo. Molti storici affermano che l'Inquisizione fu istituita con con il fine di indebolire l'opposizione interna a Ferdinando. Ma insomma, questi sono tutti giochi di potere che poi rientrano sempre in tutte le scelte politiche orripilanti delle quali siamo ancora tutt'oggi testimoni in altri contesti. Ora, che cosa succedeva? Succedeva che c'era del sadismo. Succedeva che poi chi doveva applicare le condanne, le pene, se ne approfittava per esercitare la propria libidine sadica, come appare chiaramente nel film Il Pozzo e il Pendolo, dove un prete ammalato, sessuofobico, ammalato di se stesso, delle proprie repressioni, della propria libidine non liberata, non esercitata, si diverte a inventare questi orrori proprio questi ingegneristici, cioè proprio c'è una ingegneria del male, c'è una ingegneria del compiere il male, ma non soltanto di uccidere i poveri condannati, ma proprio di farli soffrire, cioè il desiderio di farli soffrire, e di questo parla il racconto di Poe. La Chiesa Cattolica poi approfittava in maniera assolutamente criminale dell'Inquisizione proprio per esercitare il suo potere, per reprimere. La Chiesa Cattolica voleva reprimere tutto quello che era il pensiero moderno. Ricordiamo Giordano Bruno, lo stesso Galileo Galilei, che rischiò di essere vittima dell'Inquisizione. Giordano Bruno fu bruciato vivo a Campo dei Fiori, a Roma, un bel rogo, perché facevano i roghi, bruciavano delle povere ragazze, delle donne che qualcuno accusava di essere delle streghe. Tutto questo per incutere terrore, cari amici ascoltatori, per terrorizzare la gente, perché la gente non si opponesse al potere della Chiesa. Ascoltiamo ora, letto da me, il racconto di Poe, Il Pozzo e il Pendolo.
Ero affranto, stremato di angoscia mortale per quella lunga agonia, e quando finalmente mi sciolsero e potei sedermi, sentii che perdevo i sensi, la sentenza, la terribile sentenza di morte, l'ultimo degli accenti distinti che mi giunse alle orecchie. Dopo, il suono delle voci degli inquisitori parve perdersi in un ronzio indefinito di sogno. Quel suono destava in me l'idea di una rotazione, probabilmente perché nell'immaginazione si associava al ritmo di una macina da mulino. Ma tutto questo non durò che poco. Ben presto non udii più. Tuttavia, per qualche tempo ancora, vidi, ma con quale terribile esagerazione, vidi le labbra dei giudici vestiti di nero. Mi parevano bianche, più bianche del foglio sul quale ora traccio queste parole, e sottili, sottili sino al grottesco, sottili per l'intensità della loro espressione di durezza, di risoluzione irrevocabile, di severo disprezzo del dolore umano. E vidi uscir da quelle labbra i decreti di quel che per me rappresentava il destino. Le vidi torcersi in una allocuzione mortale, le vidi formare le sillabe del mio nome e rabbrividì, non udendo il suono seguire il movimento. Vidi anche, per alcuni deliranti attimi d'orrore, la molle e quasi impercettibile ondulazione dei drappi neri che ricoprivano le mura della sala. Allora i miei occhi caddero sui sette grandi candelabri posati sulla tavola, dapprima assurgendo a simboli di carità. Mi apparvero come snelli angeli bianchi pronti a salvarmi, ma poi, tutto a un tratto, una nausea mortale soverchiò il mio spirito e sentii ogni fibra del mio corpo vibrare come se avessi toccato il filo di una batteria galvanica, e le forme angeliche si immutarono in spettri senza significato dalla testa di fiamma, per farmi capire che da loro non potevo sperare soccorso. E allora penetrò
nella mia mente com'è un'armoniosa nota musicale, il pensiero del dolce riposo che ci deve aspettare nella tomba. Era un pensiero che mi vinceva dolcemente e come di sfuggita, e parve impiegare molto tempo ad assumere tutto il suo valore. Ma proprio come il mio spirito giungeva finalmente a capirlo bene e immedesimarvisi, scomparvero per incanto le figure dei giudici, i grandi candelabri si disfecero nel nulla, le loro fiamme si spensero, sopravvenne il nero delle tenebre, ogni sensazione parve ingoiata da una pazza e precipitosa discesa dell'anima all'averno, e tutto l'universo fu notte, silenzio, immobilità. Ero svenuto. Tuttavia, non dirò che avessi perduto ogni sentimento. Non tenterò di definire né di descrivere quello che ne rimaneva. Ma tutto non era perduto. All'improvviso ritrovai il suono e il movimento, il moto tumultuoso del cuore e all'orecchio il suono dei suoi battiti. Poi una pausa, nella quale tutto era vuoto. Poi di nuovo il suono, il movimento e il tatto, una vibrazione, un formicolio che si sperdeva nell'essere. Poi la semplice coscienza di esistere senza il pensiero, condizione che durò a lungo. Poi improvvisamente il pensiero e un terrore frenetico e uno sforzo concentrato di capire il mio vero stato. Poi un desiderio vivissimo di ricadere nell'insensibilità. Poi un subitaneo rivivere dell'anima e un tentativo di muovermi che riuscì. E allora la piena memoria del processo, dei giudici, dei drappi neri, della sentenza, della mia debolezza, del mio svenimento. Poi la completa dimenticanza di quello che seguì, di tutto quello che molto tempo dopo e dopo molta applicazione sono riuscito vagamente a ricordare. Non avevo intanto aperto ancora gli occhi. Sentivo che ero disteso sul dorso, senza legami. Allungai la mano e pesantemente essa cadde su qualche cosa di umido e duro. La lasciai per vari minuti così e intanto mi sforzavo di indovinare dove potessi essere, che cosa fosse avvenuto di me. Ero impaziente di servirmi degli occhi, però non osavo, avevo paura della prima occhiata sugli oggetti intorno a me. Non che mi aspettassi di vedere cose orribili, era anzi l'idea che non ci fosse nulla da vedere ad atterrirmi. Finalmente, con un'angoscia pazza del cuore, aprii rapidamente gli occhi. I miei presentimenti più terribili si avveravano. Il buio della notte eterna mi circondava. Feci uno sforzo per respirare. L'intensità delle tenebre sembrava opprimermi, soffocarmi. A un tratto un pensiero spaventoso mi fece affluire il sangue al cuore e per qualche istante ricaddi di nuovo nell'insensibilità. Quando rinvenni, saltai in piedi. Un tremito convulso mi scuoteva in ogni fibra. Protesi selvaggiamente le braccia sopra e intorno a me, in tutte le direzioni. Non sentivo niente, tuttavia avevo l'orrore di muovere un passo per non trovarmi a urtare contro i muri di una tomba.
Il sudore mi usciva da tutti i pori e sulla fronte si raccoglieva in grosse gocce di acce. L'angoscia dell'incertezza finì per diventare insopportabile e mi avanzai con cautela, con le braccia tese in avanti e gli occhi fuori dell'orbita, nella speranza di percepire qualche debole raggio di luce. Feci parecchi passi, ma tutto era buio e vuoto. Respirai più liberamente. Sembrava evidente che almeno non mi era riservata la più orribile di tutte le morti. Ma nel mentre continuavo ad avanzare con precauzione, mille vaghe voci che correvano sugli orrori di Toledo vennero ad affollarmisi nella memoria. Si narravano intorno alle segrete cose strane che io avevo sempre considerato come favole, ma così strane, così spaventose da non potersi ripetere che a bassa voce. Ero io forse condannato a morir di fame in quel mondo sotterraneo di buio? O quale altra sorte, forse anche più tremenda, mi attendeva? Che il risultato dovesse essere la morte, e una morte di un'amarezza eccezionale, non potevo dubitare, conoscendo troppo bene il carattere dei miei giudici. Tutto quello che mi occupava e mi tormentava era il modo e l'ora. Le mie mani protese incontrarono finalmente un ostacolo solido. Era un muro che pareva costruito di pietra, molto liscio, umido, di accio. Lo seguì camminando con quella prudente diffidenza che mi avevano ispirata certe antiche narrazioni. Però questo aggirarmi non mi dava il mezzo di stabilire le dimensioni del mio carcere, poiché potevo farne il giro e ritornare al punto donde ero partito senza accorgermene. Tanto perfettamente uniforme sembrava il muro. Cercai allora il coltello che avevo in tasca allorché mi condussero al tribunale inquisitoriale, ma era sparito. Nello stesso momento si produsse un rumore come di una porta aperta e chiusa rapidamente sopra alla mia testa, mentre un debole raggio di luce balenava improvvisamente attraverso l'oscurità per subito sparire. Vidi chiaramente la sorte che mi era stata preparata e mi rallegrai dell'opportuno incidente al quale dovevo la salvezza. Un passo ancora e il mondo non mi avrebbe mai più riveduto. Quella fine, evitata così a tempo, era proprio del genere che io avevo giudicato favoloso e assurdo in tutto quanto m'era giunto all'orecchio sull'Inquisizione. Le vittime di quella tirannia avevano la scelta tra la morte nelle più tremende agonie fisiche e la morte nelle più orribili torture morali. Io ero stato riservato a quest'ultima. I miei nervi erano così eccitati dalle lunghe sofferenze che il suono della mia stessa voce mi faceva rabbrividire. Ero, insomma, divenuto sotto ogni punto di vista un soggetto adatto al genere di tortura che mi aspettava. Tremando in tutte le membra, ritornai a tastoni verso il muro, risoluto a lasciarmi morire contro di esso piuttosto che affrontare l'orrore dei pozzi che la mia fantasia moltiplicava nelle tenebre della segreta. In un'altra condizione di spirito avrei potuto avere il coraggio di finirla di un colpo con le mie miserie saltando in uno di quei baratri, ma allora ero
il più vigliacco degli uomini, né potevo dimenticare ciò che avevo letto di quei pozzi costruiti, pareva, in modo da escludere per chi vi fosse caduto l'estinzione repentina della vita. L'agitazione dello spirito mi tenne desto per molte lunghe ore. Finalmente però mi assopii di nuovo. Al risveglio mi trovai al lato, come la prima volta, un pane e una brocca d'acqua. Ero arso dalla sete e vuotai la brocca d'un sorso. L'acqua doveva contenere un narcotico, perché avevo appena finito di bere che ricaddi preda di un irresistibile assopimento. Un sonno profondo, un sonno come quello della morte, si impadronì di me. Quanto tempo durasse, naturalmente, non so dirlo, ma come ebbi riaperti gli occhi un'altra volta, constatai che gli oggetti intorno a me erano divenuti visibili, grazie a uno strano riflesso sulfureo, di cui sul principio non riuscii a scoprire l'origine. Potevo vedere la grandezza e l'aspetto della prigione, sulla dimensione della quale trovai che mi ero ingannato di molto. L'intera circonferenza delle mura non poteva misurare di fatti più di 25 yard. Per vari minuti quella scoperta mi cagionò un grande turbamento, inutile in verità, poiché cosa poteva aver minore importanza nelle terribili circostanze in cui mi trovavo, delle dimensioni della mia segreta. Ma il mio spirito prendeva un intenso interesse a simili futilità e io non mi diedi pace sinché non ebbi trovata la ragione dell'errore commesso nelle mie misure, ragione che mi balenò alla mente d'improvviso. Nel mio primo tentativo di esplorazione avevo contato, fino al momento in cui caddi, 52 passi. Dovevo essere stato allora a un passo o due dal pezzo di stoffa e quindi aver quasi compiuto il giro della prigione. Ma, come ho già detto, mi addormentai e quando mi destai devo essere ritornato sui passi fatti, calcolando così una circonferenza quasi doppia del vero. La confusione della mia mente non mi aveva permesso di notare che avevo incominciato il giro col muro alla sinistra e finito col muro alla destra. Mi ero ingannato anche sulla forma delle pareti. Nel cercare il cammino a tastoni avevo trovato molti angoli e da questo avevo dedotto l'idea di una grande irregolarità. Tanto l'effetto della completa oscurità è potente su chi esce dal letargo o dal sonno. Gli angoli erano semplicemente delle lievi rientranze o nicchie che si trovavano nelle pareti a intervalli irregolari. La forma generale della cella era quadrata. Quello che avevo preso per muro ora pareva di ferro o di altro metallo in lastre enormi, le cui giunture formavano le rientranze di cui ho detto sopra. L'intera superficie di quella costruzione metallica era grossolanamente imbarattata di tutti gli emblemi orribili e ripugnanti ai quali la superstizione sepolcrale dei monaci ha dato origine: figure di diavoli in atteggiamenti di minaccia, scheletri e altre immagini di un orrore più reale. Osservai che i contorni di quelle mostruosità erano abbastanza definiti, ma che le tinte parevano alterate e sbiadite, come per effetto di un'atmosfera umida. Notai anche che l'impiantito era di pietra. Nel centro si apriva il pozzo circolare, alla cui gola ero sfuggito, ma era il solo nella prigione. Vidi tutto questo indistintamente e con molto sforzo. Alzai gli occhi ed esaminai il soffitto della mia prigione. Era a un'altezza di 30 o 40 piedi e costruito in modo molto simile ai muri laterali. In uno dei suoi scompartimenti si vedeva dipinta una figura molto singolare che assorbì tutta la mia attenzione. Era la figura del tempo, come di solito viene rappresentato, salvo che, invece di una falce, teneva quello che a prima vista presi per l'immagine di un grosso pendolo, come se ne vedono negli orologi antichi. Vi era qualche cosa, però, nell'aspetto di quell'ordigno che mi portò a esaminarlo con maggiore attenzione. Mentre lo guardavo direttamente di sotto in su, poiché si trovava proprio sopra di me, credetti di vederlo muoversi. Un momento dopo questa idea venne confermata. La sua oscillazione era corta e naturalmente lenta. Lo stetti a guardare per alcuni minuti con una certa diffidenza e soprattutto con stupore. Stanco, alla fine, di seguirne il monotono movimento, abbassai gli occhi ad osservare gli altri oggetti della cella. Un leggero rumore attrasse la mia attenzione e, guardando l'impiantito, vidi alcuni enormi topi che lo attraversavano. Erano usciti dal pozzo che potevo scorgere alla mia destra e ancora ne venivano fuori lestamente, a frotte, con gli occhi voraci. Mi occorsero un poca fatica e attenzione per tenerli lontani. Poteva essere trascorsa mezz'ora, forse anche un'ora, poiché io non potevo tener calcolo del tempo, che molto imperfettamente. Quando alzai di nuovo gli occhi, quello che vidi allora mi fece restare confuso e stupito. Il percorso del pendolo si era accresciuto di quasi una yarda. Di natural conseguenza ne veniva che la sua velocità era molto aumentata, ma rimasi soprattutto turbato dall'impressione che mi fece di essere disceso sensibilmente. Osservai con qual terrore, è inutile dire, che la sua estremità inferiore era costituita da una lama, una falce d'acciaio lucente, della lunghezza di circa un piede, con le punte rivolte all'insù e il taglio inferiore evidentemente affilato, come un rasoio. E come un rasoio appariva massiccio e pesante, allargantesi dal filo in una struttura ampia e solida. Era appeso a una grossa verga di ottone e il tutto fischiava, oscillando nell'aria. Non potevo più avere nessun dubbio sul destino preparatomi dalla ingegnosità monacale, così esperta di torture. Gli agenti della Inquisizione si erano accorti della mia scoperta del pozzo. Il pozzo. Gli orrori del quale erano stati riservati a un eretico temerario come me. Il pozzo. Immagine dell'inferno è considerata dall'opinione come l'ultima tula di tutti i loro castighi. Per il più fortunato dei casi, io avevo evitato il salto fatale e sapevo che l'arte di far del supplizio un agguato e una sorpresa costituiva un ramo importante di tutto quel fantastico sistema di esecuzioni segrete. Essendo venuta meno la mia caduta nell'abisso, non rientrava nel piano demoniaco di precipitarmici con la forza e, non essendoci altra alternativa, una morte diversa e più mite mi aspettava. E un mite. Sorrisi quasi della mia agonia, pensando a tale applicazione di una simile espressione.
A che può servire che io racconti delle lunghe, lunghe ore di angoscia, più che mortale, nelle quali contai le oscillazioni vibranti dell'acciaio, pollice per pollice, linea per linea, in una discesa calcolabile solo a intervalli che mi sembravano secoli, esso si abbassava sempre e sempre. Passarono dei giorni, può darsi molti giorni, prima che venisse a oscillare tanto vicino al mio viso da farmi vento col suo alito acre. L'odore dell'acciaio affilato mi penetrava nelle narici. Pregai il cielo, lo stancai con le mie preghiere perché facesse scendere il ferro più rapidamente. Diventavo pazzo furioso e mi sforzai di alzarmi per andare incontro al movimento dell'orribile scimitarra. Poi caddi improvvisamente in una gran calma e giacqui sorridendo a quella morte scintillante come un bambino a un ninnolo raro. Seguì un nuovo spazio di tempo di assoluta insensibilità, ma fu breve. Ritornato in me, vidi che il pendolo non si era abbassato in modo percettibile. Tuttavia, può darsi benissimo che il tempo trascorso sia stato lungo, perché, come sapevo, vi erano dei demoni a spiarmi, i quali, notato il mio svenimento, avevano potuto fermare l'oscillazione a piacer loro. Nel riprendere i sensi provai un malessere, una debolezza inesprimibile, come per una lunga inazione. Anche nelle pene attuali la natura umana richiedeva il suo sostentamento. Con uno sforzo penoso allungai il braccio sinistro per quanto me lo permettevano i legami e presi il piccolo avanzo di cibo che i topi avevano creduto di lasciarmi. Mentre ne portavo un boccone alle labbra, mi balenò alla mente un pensiero indistinto di gioia, di speranza. Eppure, che cosa vi poteva essere di comune tra me e la speranza? Era, ripeto, un pensiero indistinto. L'uomo ne ha spesso di tali che non vengono mai completati. Capii che era un pensiero di felicità e di speranza, ma capii anche che era morto sul nascere. Mi sforzai invano di riafferrarlo e completarlo. Le lunghe sofferenze avevano quasi annientato le ordinarie facoltà della mia mente. Ero un imbecille, un idiota. L'oscillazione dell'acciaio procedeva ad angolo retto con la mia lunghezza. Osservai che la lama era disposta in modo da attraversare la regione del cuore. Avrebbe sgraffiato la stoffa della mia veste, poi sarebbe tornata a ripetere la sua operazione di nuovo e di nuovo. Nonostante la spaventosa ampiezza della sua oscillazione, una trentina di piedi o più, e l'energia fischiante della sua discesa, che sarebbe bastata anche a spezzare quelle pareti di ferro, per alcuni minuti, tuttavia, non avrebbe potuto fare altro che lacerarmi il vestito. Mi fermai a questo pensiero. Non osavo riflettere più oltre. Mi ci concentrai con un'attenzione ostinata, come se, fermandomi lì, avessi potuto arrestare anche la discesa dell'acciaio. Mi sforzavo di pensare al suono che avrebbe dato la lama tagliando il panno della veste, alla sensazione singolarmente penetrante che lo sfregamento della stoffa produce sui nervi, e a tutte queste futilità continuai a pensare finché non mi sentii allegare i denti. Uniformemente la lama scendeva sempre più giù. Provava un piacere frenetico nel paragonare la sua velocità dall'alto in basso con quella laterale, a sinistra, a destra, a largo, lontano, con l'urlo di uno spirito dannato, e poi sino a rasentarmi il cuore col passo furtivo della tigre, urlavo e ridevo alternativamente, secondo l'idea che prendeva in me il sopravvento. Giù, certezza senza remissione, sempre più giù, oscillava ormai a 3 pollici dal mio petto. Con uno sforzo violento, furioso, tentai di liberare il braccio sinistro. Era libero soltanto dal gomito alla mano. Potevo con difficoltà portare la mano dal piatto posto vicino a me sino alla bocca, ma non oltre. Se mi fosse riuscito di spezzare le legature al di sopra del gomito, avrei afferrato il pendolo e tentato di fermarlo. Sarebbe stato come provare a fermare una valanga. Giù, sempre, incessantemente, sempre, inevitabilmente più giù. Affannavo e mi torcevo a ogni vibrazione, a ogni oscillazione, mi rattrappivo convulsamente, gli occhi seguivano il pendolo nel suo impeto ascendente e discendente, con la smania della più insensata disperazione, si chiudevano spasmodicamente al momento della discesa, benché la morte sarebbe stata un sollievo. Oh, quale indicibile sollievo! Tremavo in ogni fibra a calcolare quale piccolo abbassamento della macchina poteva ormai bastare a precipitarmi sul petto quell'ascia affilata e lucente. Ed era la speranza che mi faceva tremare in ogni fibra, che mi faceva tirare indietro con tutto il mio essere. Era la speranza che trionfa anche sul patibolo, che parla all'orecchio dei condannati a morte anche nelle segrete dell'Inquisizione. Osservai che ormai 10 o 12 oscillazioni ancora avrebbero messo in contatto immediato l'acciaio col mio vestito, e con questa osservazione mi entrò nell'animo la calma acuta e concentrata della disperazione. Per la prima volta da molte ore, forse da giorni, pensai, ero legata con una corda di un sol pezzo. Su qualunque parte della legatura fosse caduto, il primo colpo della falce avrebbe dovuto allentarla in modo da permettere alla mia mano sinistra di svolgerla interamente dal mio corpo. Ma come diventava terribile in questo caso la vicinanza dell'acciaio! L'effetto della minima scossa sarebbe stato mortale. Era possibile, del resto, gli agenti del supplizio non avessero preveduto e provveduto per questa possibilità? Era probabile che la fascia mi attraversasse il petto nel percorso del pendolo? Trepidante di vedermi sparire anche quella debole e verosimilmente ultima speranza, alzai la testa tanto da poter vedere distintamente il mio petto. La fascia mi legava le membra e il corpo in tutti i sensi, eccetto che nel percorso della falce omicida. Avevo appena lasciato ricadere il capo nella posizione di prima, quando mi balenò alla mente quello che saprei definire solo come l'altra metà indistinta del pensiero di liberazione al quale ho già alluso e di cui una sola metà mi aveva attraversato vagamente il cervello nell'atto di portarmi il cibo alle labbra ardenti. Adesso l'idea intera
era presente, vaga, appena ragionevole, appena definita, ma completa. Mi posai all'istante, con la nervosa energia della disperazione, a tentarne l'esecuzione. Da parecchie ore il suolo circostante al tavolato su cui ero disteso formicolava letteralmente di topi. Erano eccitati, arditi, affamati, i loro occhi rossi fissi su di me, come se non attendessero che la mia immobilità per farmi loro preda. A quel genere di cibo, pensai, sono abituati in quel pozzo. A dispetto di tutti i miei sforzi per impedirlo, essi avevano divorato, salvo un piccolo resto, il contenuto del piatto. La mia mano aveva contratto un movimento abituale di va e vieni verso il piatto, e col tempo la uniformità macchinale del moto le aveva tolto ogni efficacia. Nella loro voracità le schifose bestiole mi ficcavano spesso le zanne acute nelle dita, con gli avanzi che mi restavano della carne oleosa e pepata. Stropicciai forte la legatura dovunque potevo arrivare, poi, ritirando la mano dal suolo, rimasi immobile e senza fiatare. Da principio i voraci animali furono spaventati dal cambiamento, dall'improvviso cessare del moto. Indietreggiarono allarmati, molti ritornarono nel pozzo, ma ciò per un momento solo. Non avevo calcolato invano sulla loro voracità. Osservando che rimanevo immobile, uno o due dei più arditi saltarono sul tavolato e annusarono la fascia. Questo sembrò il segnale di un'invasione generale. Nuove truppe si precipitarono fuori dal pozzo, si attaccarono al legno, lo scalarono e saltarono sul mio corpo a centinaia. Il moto regolare del pendolo non li molestava affatto. Evitando i suoi colpi, lavoravano di lena, si spingevano, brulicavano, s'ammonticchiavano continuamente su di me, si divincolavano sulla mia gola. Le loro labbra di acce cercavano le mie. Ero mezzo soffocato dalla loro oppressione affollata. Un ribrezzo senza nome mi sollevava il petto e mi ghiacciava il cuore di un gelo pesante. Un momento ancora e sentivo che la lotta sarebbe terminata. Percepivo nettamente il distendersi della fascia. Sapevo che doveva essere già aperta in più di un punto. Con una risoluzione più che umana, mi tenevo immobile. Non mi ero sbagliato nei miei calcoli. Non avevo sopportato il patimento invano. Finalmente sentii che ero libero. La fascia pendeva a nastri dal mio corpo, ma il moto del pendolo toccava di già il mio petto, aveva lacerato il panno della veste, aveva raggiunto e tagliato la camicia, fece ancora due oscillazioni e un dolore acutissimo mi percorse ogni nervatura. Ma il momento della liberazione era arrivato. A un gesto della mia mano i miei liberatori scapparono a truppe, con un movimento calmo e risoluto, cauto, obliquo, indietreggiando lentamente, scivolai dalla stretta delle fasce e lontano dal taglio della scimitarra. Per il momento almeno ero libero, libero, e nelle unghie dell'Inquisizione. Ero appena sceso dal mio letto d'orrore sul selciato del carcere, quando il moto della macchina infernale cessò
e la vidi tirata su da una forza invisibile attraverso il soffitto. Questo fu una lezione che mi mise la disperazione nel cuore. Tutti i miei movimenti erano spiati, non c'era più dubbio. Libero! Non ero scampato alla morte sotto una forma di agonia che per essere dato a qualche cosa di peggio della morte sotto un'altra. A questo pensiero volsi lo sguardo inquieto intorno sulle barriere di ferro che mi imprigionavano e vidi che qualche cosa di inusitato, un cambiamento che da principio non seppi misurare distintamente, era avvenuto nella stanza. Per vari minuti di un'astrazione piena di fantasia e di brividi mi perdetti in supposizioni vane e incoerenti. Fu in questo tempo che per la prima volta avvertì l'origine della luce solforosa che illuminava la cella. Proveniva da una fessura larga circa un mezzo pollice che girava tutto intorno alla base delle muraglie della prigione, che così sembravano e infatti erano separate interamente dal suolo. Tentai di guardare attraverso quella fessura, ma, come si può supporre, fu invano. Nel rialzarmi da quel tentativo, il mistero dell'alterazione della stanza si svelò a un tratto. Al mio intendimento, ho già osservato che benché i contorni delle figure sulle mura fossero abbastanza distinti, i colori però apparivano confusi e indefiniti. Questi colori avevano ora preso e sempre più andavano prendendo uno splendore abbagliante, intensissimo, che alle fantastiche e diaboliche immagini dava un aspetto da far fremere nervi ben più solidi dei miei. Occhi di diavoli, di una vivacità bizzarra e sinistra, convergevano sopra di me da mille direzioni, dove prima non erano visibili, e risplendevano della luce lugubre di un fuoco che invano cercai di supporre immaginario. Immaginario! Persino nel respirare veniva alle mie narici il vapore del ferro riscaldato, un odore soffocante si spandeva per la cella, un odore ogni momento più cupo si sprigionava dagli occhi fissi sulla mia agonia, un rosso più intenso coloriva gli orrori dipinti col sangue. Ansimavo, cercavo il fiato, non ci poteva essere più dubbio sul progetto dei miei carnefici. Oh, i più inesorabili, i più demoniaci degli uomini, mi ritirai dal metallo ardente verso il centro della cella, al pensiero dell'ardente distruzione che mi aspettava. L'idea della freschezza del pozzo mi penetrò nell'anima come un balsamo. Mi precipitai verso il suo orlo mortale, aguzzando lo sguardo al fondo. La luce della volta infiammata illuminava le sue più segrete cavità. Tuttavia, per un istante di smarrimento, la mente rifiutò di comprendere il significato di quello che vedevo. Ma poi a viva forza entrò nell'anima e si stampò a caratteri di fuoco sulla mia ragione che rabbrividiva. Oh, datemi voce, voce per parlare. Oh, l'orrore, qualunque orrore piuttosto di quello. Con un urlo balzai lontano dall'orlo del pozzo e nascondendomi la faccia fra le mani piansi amaramente. Il calore cresceva rapidamente. Una volta di più guardai verso l'alto.
rabbrividendo come in un accesso di febbre. Un secondo cambiamento era avvenuto nella cella, questa volta evidentemente nella forma. Come prima, invano da principio mi sforzai di capire di che cosa si trattava, ma non fui lasciato a lungo nel dubbio. La vendetta dell'Inquisizione era stata affrettata dal mio stesso evitarla. Non mi era ormai più dato di scherzare col re dei terrori. Prima la stanza era quadrata, ora vedevo che aveva due angoli acuti e di conseguenza due ottusi. La terribile differenza aumentava rapidamente con un sordo lamentio brontolio. In un momento la stanza aveva mutata la sua forma in quella di una losanga, ma la trasformazione non si fermò lì. Io non desideravo né speravo che si fermasse. Avrei potuto stringere al petto le mura ardenti come una veste di pace eterna. La morte, dissi, qualunque morte, ma non quella del pozzo. Stolido, come non capire che era nel pozzo che mi volevano spingere le mura ardenti? Potevo io resistere al loro ardore? E se anche l'avessi potuto, come resistere alla loro pressione? E ora la losanga si stringeva sempre più, con una rapidità che non mi lasciava tempo di pensare al suo centro. Naturalmente, nella sua larghezza maggiore, coincideva col baratro spalancato. Indietreggiai, ma le mura, stringendosi, mi spingevano irresistibilmente in avanti. Venne il momento in cui il mio corpo, arso e convulso, non trovò più sul pavimento della prigione posto per i piedi. Non lottavo più, ma l'agonia dell'anima mia si esalò in un alto e lungo urlo supremo di disperazione. Sentivo che barcollavo sull'orlo, voltai gli occhi. Ma ecco, un ronzio discorde di voci umane e uno scoppio come lo squillo di molte trombe e un aspro rotolio come di mille tuoni. Le mura di fuoco indietreggiarono rapidamente. Un braccio afferrò il mio proprio mentre stavo per cadere svenuto nel baratro. Era il braccio del generale Lassella, l'esercito francese. Era entrato a Toledo. L'Inquisizione era nelle mani dei suoi nemici.
Avete ascoltato? Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Un caro saluto da Sandro Alba e alla prossima.